Laser.
Una volta a stretta conoscenza, se la donna avrà mostrato atteggiamenti ed espressioni di simpatia, la si corteggerà come una fanciulla, con stratagemmi. Nel caso delle fanciulle, in genere, i corteggiamenti sono qualcosa di sottile, poiché esse non hanno mai provato l'unione con un uomo. Con queste donne, invece, è possibile metterli in atto apertamente, poiché già conoscono i piaceri d'amore. Quando la bella avrà esibito il proprio stato d'animo e i suoi sentimenti appariranno chiari, avrà inizio uno scambio di oggetti piacevoli, dove l'uomo godrà dell'uso di quanto le appartiene. Potrà accettare un profumo assai costoso, un mantello, un fiore o un anellino. La donna riceverà del betel dalla sua mano ed egli, diretto a una riunione con amici, le chiederà un fiore che adorna la sua acconciatura. Le donerà con espressione significativa una sostanza fragrante, preziosa e ricercata, dove avrà impresso segni con le unghie e con i denti, e si impegnerà, corteggiandola sempre più, a dissolvere ogni suo timore. Quindi dovrà procedere per gradi, avvicinarla in un luogo isolato, abbracciarla, baciarla, offrirle del betel, colmarla di doni, poi scambiare con lei oggetti, e infine carezzarla nei luoghi segreti. Questi sono i corteggiamenti.
È un testo, bisogna dirlo, per ragioni ovvie, tra i più conosciuti, se non il più conosciuto, della cultura classica indiana, perlomeno in Occidente, non in India, dove ci sono altri grandi testi, e lei a un certo momento ha sentito la necessità di tradurlo direttamente dal sanscrito. Per quale ragione?
Innanzitutto devo dire che io la mia prima traduzione del Kama Sutra l'ho pubblicata anni fa, tanti anni fa, nel 1990, no? E poi vabbè, adesso è uscita una versione riveduta con una nuova introduzione, con apparati nuovi, ecco, diciamo. Eravamo in una situazione già diversa, che però continua in qualche modo fino ad oggi, perché in italiano le traduzioni del Kama Sutra, le infinite pubblicazioni che si chiamano Kama Sutra, derivavano e derivano tuttora in gran parte da una traduzione inglese che è stata fatta nel 1883, che è quella, la prima traduzione in una lingua occidentale, che è quella di Burton e Arbuthnot, che l'hanno fatta in realtà appoggiandosi ai ruditi indiani, cioè se la sono fatta tradurre. Ed è stata anche un'operazione molto importante nell'Inghilterra vittoriana dell'epoca, no? Presentare un testo che appunto introducesse la sessualità in un modo aperto, ecco, aperto e senza colpe. Poi di traduzioni veramente, scientifiche del Kama Sutra, fino a quegli anni lì ce n'erano veramente poche. Insomma, voglio dire, in italiano non era disponibile una traduzione corretta del Kama Sutra, cioè fatta direttamente dal sanscrito.
Professoressa Peruccini, allora, noi sappiamo ovviamente che il testo è dedicato alle posizioni prestazione sessuale, ma non solo, questo è importante da dire, perché è un testo che si inserisce in una tradizione anche filosofica indiana. Ecco, ci racconti un po' del contesto nel quale nasce questo libro, credo attorno al terzo secolo d.C.
Sì, esatto, la datazione attribuita è quella. Dunque, sicuramente c'è una parte dedicata all'erotismo, che è anche consistente, no? E che parte dal presupposto che appunto la sessualità non è peccaminosa in India. Quindi, ecco, però il Kama Sutra è molto, molto più ampio rispetto a questa parte che riguarda appunto i baci, gli abbracci, le posizioni, come le chiamiamo noi, ecco. Perché è veramente un testo calato nella realtà della sua epoca, ovviamente, che vuole educare uomini e donne, no? È apertamente diretto anche alle donne, che è una cosa molto particolare in questo contesto, nel contesto di questo periodo, insomma, dell'India. Vuole educarli al kama in generale, no? E quindi non soltanto alla sessualità, ma a tutti quelli che sono i rapporti uomini e donne, i rapporti amorosi tra uomini e donne. Quindi la gran parte del Kama Sutra parla di tutt'altro, parla di come trovare moglie, parla di come deve comportarsi una sposa, parla anche di altri fatti, diciamo, connessi con l'amore, l'adulterio per esempio, parla di prostituzione. Cioè l'idea di base è questa, cioè il kama, che è una parola che vuol dire desiderio fondamentalmente, no? Che è inserito proprio in un sistema di valori nell'India dell'epoca, un sistema di valori che poi continua anche nell'induismo, di fatto anche nei secoli a venire. Per cui, al di là di quelle che sono le mete religiose superiori, la liberazione, tutte queste cose, ecco, un uomo nella vita dovrebbe ottemperare tre scopi fondamentalmente, tre scopi terreni, che sono la soddisfazione del desiderio, appunto il kama, l'arta, che è diciamo l'utile, il benessere economico, ecco, e poi c'è il dharma, che è la legge sacra, insomma il comportamento sia religioso sia sociale, no? In una, in un'India che comunque ha un sistema castale, insomma dei rapporti gerarchici tra le persone, e questo dharma, diciamo, riassume un po' tutto. Quindi questa dottrina cosa ci dice? Che soddisfare il desiderio in generale, cioè il piacere, che non è solo quello fisico, ma è più in generale un piacere estetico, è uno scopo della vita. Ecco, in breve, è questo.
Professoressa, lei ha citato dei concetti molto importanti e uno dei più noti è proprio quello di Dharma. C'è una differenza tra il Dharma del maschio e quello della donna? Perché tradizionalmente si pensa che il Dharma della donna sia un dovere legato molto all'uomo, cioè speculare all'uomo.
Sì. Sì, sicuramente. Questa è la concezione di base, no? Poi con tutte le quelle che possono essere le varie evoluzioni socio-religiose anche di secoli vicini a noi, ecco, intendiamoci. Però in questo sistema, che è molto ben codificato dalla fine del primo millennio avanti Cristo, che dura poi lungo tutto il primo millennio, molto solido, diciamo, il dharma della donna, per così dire, è di fatto fortemente legato al kama, cioè è legato soprattutto al suo ruolo come moglie, ecco. Al suo ruolo come moglie, che è molto restrittivo, no? La frase che troviamo sia nel codice di legge più importante dell'India antica, che è il codice di Manu, sia nel Kama Sutra, è: la donna deve servire il marito come se fosse un dio, ecco. Quindi di fatto però tutta la sua vita si relaziona al maschio. Noi vediamo anche nel Kama Sutra che lei è la donna è sempre o figlia o sposa o cortigiana o prostituta, quindi ha sempre un ruolo, diciamo, nel correlato al kama e al maschio, ecco.
Spargendo i fiori che le ornano i capelli e con un riso spezzato dai sospiri, essa premerà per avvicinare il viso il petto dell'amante con i seni e chinerà più volte il capo. Così facendo, restituirà i medesimi gesti che egli aveva sciorinato in precedenza. Dirà: «Mi hai vinta, ora tocca a me», ridendo, minacciando e battendolo. Di nuovo mostrerà ritegno, fatica e desiderio di fermarsi, e dovrà fare l'amore prendendo le stesse iniziative dell'uomo, che ora esporremo.
quello che noi vediamo così superficialmente pensando al Kama Sutra è che ci sia un'illustrazione sostanzialmente del sesso come se fosse fine a se stesso. Però lei nel suo libro ci fa capire che riguarda la spiritualità anche, possiamo dire quasi un'unione divina, dove il piacere e il benessere fanno parte integrante della vita. Non c'è né una dimensione proprio, diciamo, né moralistica, e neanche il sesso è finalizzato alla procreazione, qualcosa che, che ha a che fare forse più con la filosofia della vita.
Sì, in un certo senso sì, nel senso che, allora, nel Kama Sutra non c'è nessuna, appunto, come diceva lei, finalizzazione del sesso alla procreazione, cioè di figli praticamente non si parla mai, si accenna, ma proprio così per caso. Ecco, perché i figli in realtà fanno parte del Dharma, cioè avere figli fa parte della legge sociale che questo sistema ideale che si usa chiamare brahmanesimo, perché è quella forma di induismo più, come dire, codificata da questa classe sacerdotale che è quella dei brahmani, ecco, i figli appartengono al Dharma. Direi che comunque, al di là del fatto che il kama è un dovere anche religioso, cioè kama, artha e dharma, che però li comprende anche, oltre ad essere un fine indipendente, diciamo, sono doveri sicuramente che fanno parte della religione in questo, nel contesto in cui è stato scritto il Kama Sutra, cioè sono norme di comportamento della vita. Soddisfare il kama, quindi anche il piacere erotico, ecco, però non c'è misticismo nel Kama Sutra, non c'è quell'atteggiamento al sesso che verrà usato, testimoniato più avanti, per esempio nel tantrismo, in cui il sesso in certi riti viene proprio usato anche a scopo di avanzamento religioso, no? No, qui siamo su questa terra.
E non c'è neanche un aspetto neanche romantico?
Non c'è un aspetto romantico, ma perché non c'è romanticismo, sì, è vero, non c'è nel Kama Sutra romanticismo. C'è appunto la soddisfazione del desiderio. Allora, tutta la concezione dell'amore nell'India antica parte dal desiderio fisico. Cioè il desiderio fisico va soddisfatto, è l'attrazione fisica che va soddisfatta. Non c'è veramente un amore romantico, c'è l'amore come passione. C'è l'amore come passione, che qui, se posso, faccio un piccolo discorso, perché c'è il matrimonio, no? Il matrimonio è il modo dharmico di soddisfare il kama, cioè ci si sposa. Ci si sposa e qui il sesso, essere soddisfatti, no, nella coppia, è proprio una cosa giusta, bella. Quindi questa è la parte, diciamo, dharmica, no? Però il matrimonio è già nel Kama Sutra molto chiaro, come sarà per secoli e in parte fino ad oggi nell'India antica, è combinato tra le famiglie, cioè non parte necessariamente da un'attrazione, no, tra due giovani, no? E in effetti il Kama Sutra, per esempio, fa degli slalom terribili, l'autore del Kama Sutra, per giustificare davanti al Dharma delle cose che non sono dharmiche, per esempio l'adulterio, no? Che è un discorso rivolto all'uomo, all'uomo che è poligamo, cioè il capitolo si chiama Le spose d'altri, quindi già si capisce, no? È l'uomo che può, insomma, può trovarsi nella situazione di dirigersi verso la sposa di un altro in un mondo in cui tutte le donne sono sposate, no, dopo una certa età. E allora cosa dice Vatsyayana? Beh, non si dovrebbe fare, però se il desiderio è tale che può condurre passo dopo passo alla consunzione, addirittura alla morte, lui dice, vabbè, allora io vi dico come fare, no? Perché proprio perché il matrimonio combinato non dà spazio alla passione, perlomeno non necessariamente, ecco. Poi Vatsyayana dice anche che il matrimonio basato su, in questo è rivoluzionario, matrimonio basato sulla spontanea attrazione di due giovani è il migliore, però va controcorrente, perché, ecco, lo dice, un po' di sfuggita, però lo dice.
Lei scrive che nella letteratura brahminica il Kama Sutra rappresenta un'eccezione, perché il destinatario del piacere nel Kama Sutra non è solo il maschio, mentre nella tradizione braminica è solo il maschio. Che tipo di luce si è accesa nella testa dell'autore di Vatsyayana per arrivare, diciamo, a questo tipo di aperture? Come possiamo capirlo?
Non si tratta soltanto della letteratura sul piacere. Vatsyayana innanzitutto inizia dicendo che lui ha avuto dei predecessori, che probabilmente in parte sono storici, tra l'altro, quindi lui riprende delle cose da altre. Però sono perduti questi predecessori, quindi la prima cosa che abbiamo è proprio il Kama Sutra. No, lui quello che dice è che questo testo, o meglio, la scienza del Kama, deve essere studiata anche dalle donne. Questo lo dice citando anche delle obiezioni che gli vengono fatte. Qui non possiamo sapere se è un'iniziativa sua o se l'ha presa da qualche testo precedente, diciamo, però è molto deciso. La scienza del Kama va studiata anche dalle donne, ed è questa proprio l'eccezione in tutto il discorso di questi testi brahmanici, no? Che sono tutti rivolti solo agli uomini, no? Invece proprio per la natura del Kama, probabilmente è quello che vuole dire lui, che si basa, in realtà si basa sulla soddisfazione reciproca, anche le donne lo devono studiare. E se posso, Vatsyayana è veramente rivoluzionario anche in una cosa, sempre che appunto non l'abbia ripresa, però qui sembra proprio che la dica lui, che lui sostiene che anche le donne hanno un orgasmo pari a quello degli uomini. Mi sembra una presa di posizione notevole.
Ecco. No, noi sappiamo qualcosa di lui, di quest'autore?
No, non sappiamo assolutamente niente. Degli autori dell'India antica non si sa mai niente, perché non ci sono. Cioè, di qualche autore importante c'è qualche aneddoto fantastico. Però no, di Vatsyayana non sa proprio niente. Quello che sappiamo è che è un bramano, perché ce lo dice. E oltretutto ci dice alla fine che lui ha composto questo libro in castità, cioè con estrema serietà. Ecco, quello vuol dire il suo uso della parola castità.
Proprio per sorprendente.
Insegnare. Sì.
La mia ultima domanda è questa, riguarda la relazione che c'è tra questo testo e la struttura sociale indiana, che è una struttura molto gerarchica naturalmente, con le caste. Questo libro è un libro che mi sembra promani una certa raffinatezza, rappresenta, immagino, non le classi più basse, cioè è comunque un testo che era indirizzato e riservato a un'elite sociale.
Ma sicuramente sì, per il semplice fatto che è scritto in sanscrito, tanto per cominciare, che chiaramente non è una lingua alla portata di tutti. E anche quando si dice che devono studiare la scienza del Kama anche le donne, si vede che si pensa a una trasmissione orale, oppure a principesse colte, a persone colte, no? Quindi, allora, il mondo che ci...
Ecco, scusi, ma per noi profani, nel terzo secolo, che lingua si parlava in India?
Ma si parlavano quelli che vengono normalmente chiamati Prakriti, che vuol dire, sanscrito è la lingua raffinata, per così dire, ed è una lingua che è letteraria a questo punto, lo è da molti secoli, mentre invece si parlano appunto dei Prakriti, che sono delle lingue parlate, praticamente, vuol dire lingue naturali. Possiamo pensare al latino e al volgare, ecco, non siamo molto distanti da quello. Quindi il sanscrito non è una lingua parlata in quest'epoca, è una lingua solo letteraria, è la lingua della cultura, in cui scrivono i bramani cose che vogliono che rimangano, ecco, quindi già questo è un discrimine. Poi dicevo, no, il mondo che ci presenta il Kama Sutra è sicuramente un mondo alto, raffinato. C'è questo personaggio che viene introdotto nelle prime pagine, primo capitolo del libro, che è il cittadino, si chiama Nagaraka, che è evidentemente una persona che ha tutti i mezzi per fare una vita piacevole e per dedicarsi al Kama. Ci viene tra l'altro descritta la sua casa, e questo è interessantissimo. Questo particolare della casa del Nagaraka e anche altri squarci, diciamo, del Kama Sutra, ci insegnano tantissime cose, proprio anche concrete, sull'India antica. Ecco, per gli indologi è un libro importantissimo, si potrebbe togliere la parte sulle cosiddette posizioni e tutto il resto sarebbe veramente una visione quasi unica, diciamo, di interni indiani, per esempio, come questa casa del Nagaraka. Quindi in generale ci si rivolge appunto a non si parla di caste, c'è un accenno a un certo punto ma è indiretto, non si parla di caste o di classe sociale, ci si rivolge però a un pubblico, diciamo, grosso modo benestante, a un pubblico colto, si parla anche lungamente della cortigiana, questa donna colta, indipendente, un po' come Lettera greca praticamente, no? Che tra l'altro strapazza gli amanti in un modo incredibile, stando a Vatsyayana, no? Quindi un mondo alto. Però si accenna veramente, c'è un desiderio di completezza, perché si accenna anche proprio a situazioni che derivano da classi, diciamo, più povere, più basse, si accennano anche altri tipi di prostitute, e si parla anche del re poi, no? C'è tutta una gamma, diciamo. Però mediamente sì, ci si rivolge a un pubblico colto e a un pubblico che ha la possibilità di vivere il Kama, che, ripeto, non è soltanto il rapporto amoroso, ma anche il fatto di circondarsi di belle cose, di arti, è molto chiaro questo nel Kama Sutra, di musica, di poesia, ecco, una vita estetica in qualche modo, no? Quell'estetica, quel piacere non è solo quello sessuale, ecco.